la fine della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto che la disfatta della campagna di Russia, insieme alle vittorie alleate del Nord Africa nel 1942 e nel 1943, diedero una svolta radicale alla Seconda Guerra Mondiale. Certo, l'entrata in guerra degli Stati Uniti a seguito dell'attacco giapponese di Pearl Harbor fu una grande spinta per gli alleati, perché, come abbiamo detto, gli Stati Uniti portarono in Europa armi, soldi e tantissimi uomini. In Italia il fascismo iniziava a traballare. Quel regime che durava ormai da 20 anni iniziava a manifestare in maniera inequivocabile la propria crisi. Crisi che si acuì, diventò ormai irreversibile, con lo sbarco degli alleati in Sicilia. Ci troviamo nell'estate del 1943. Abbiamo detto la volta scorsa che il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, cioè l'equivalente del Consiglio dei Ministri di oggi, vota un ordine del giorno per sfiduciare Mussolini. Perché fa questo? Il Gran Consiglio del Fascismo spera che, sfiduciando Mussolini, cioè dando a Mussolini tutta la colpa della disfatta della guerra, della crisi economica, della povertà, della fragilità in cui versava lo Stato italiano, beh, il fascismo potesse resistere, eliminare Mussolini per far resistere il fascismo. Quindi Mussolini venne sfiduciato e venne arrestato il giorno dopo su ordine del re Vittorio Emanuele III. Dal 25 luglio in poi in Italia si ha una situazione di grande precarietà, incertezza, confusione assoluta, fino a che, dopo un mese e mezzo di trattative segrete, il maresciallo Pietro Badoglio, che aveva preso il posto di Mussolini come capo del governo, annuncia alla radio l'armistizio vuol dire una pace, con gli anglo-americani. Come vi ho detto la volta scorsa, in Italia questa notizia, ascoltata alla radio, viene salutata con gioia, con entusiasmo, perché gli italiani credono che sia la fine della guerra. In realtà non fu così. Badoglio e Vittorio Emanuele III scappano da Roma a Brindisi. A Roma, come detto, resta solamente il Papa. Gli americani stanno salendo da sud verso nord. L'Italia viene di fatto divisa in due. Il sud liberato dai anglo-americani, con la presenza del re e del governo. Il centro-nord nelle mani dei tedeschi, che fino al 7 settembre erano alleati, ora sono nemici. Il 12 settembre i tedeschi, con un colpo di mano, grazie all'aviazione, la Wehrmacht aveva la famosa Luftwaffe, l'aviazione più forte, più potente d'Europa, libera Mussolini, che era stato incarcerato in Abruzzo, in un paesino nelle montagne abruzzesi. Lo libera, lo porta a nord, al confine con la Svizzera, a Salò, sul lago, e lo obbliga di fatto a fondare la Repubblica Sociale Italiana, Repubblica Sociale Italiana, RSI, che viene fondata il 23 settembre 1943, la cosiddetta Repubblica di Salò, uno stato fascista sotto il controllo dei tedeschi. È uno stato fantoccio, così come Mussolini è un leader ormai fantoccio nelle mani di Hitler e dell'esercito tedesco. con la nascita della Repubblica di Salò, con la divisione di fatto dell'Italia in due, il centro-nord e il sud, nasce, prende avvio la cosiddetta lotta partigiana di liberazione. Contemporaneamente a Teheran, ragazzi, è la capitale dell'Iran, si trova in Medio Oriente, Churchill, Roosevelt e Stalin decidono che è arrivato il momento di aprire il secondo fronte europeo. Qual era il primo fronte? Il primo fronte europeo era quello dell'Africa settentrionale e dell'Italia meridionale. Nella conferenza di Casablanca, che si ebbe l'anno prima, Churchill e Roosevelt decidono di spingere gran parte dell'esercito nel bacino mediterraneo per attaccare la Germania e l'Italia, che all'epoca era ancora alleata con la Germania, da sud. Perché? Perché capiscono che l'anello debole in quel momento dell'asse è l'Italia, e quindi sbarcano in Sicilia e, grazie alla popolazione anche, che è stanca di 20 anni di fascismo e di 2 anni durissimi di guerra, liberano il meridione. Non era ancora pronta la politica, la strategia del secondo fronte. Ora, voi mi potreste chiedere perché a un certo punto gli alleati salgono, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Napoli viene liberata, si fermano a Cassino. Cassino è un piccolo comune famoso per l'abbazia, il monastero, l'abbazia di Monte Cassino. Si trova a metà strada tra Roma e Napoli. Lì si fermano, non vanno oltre. Perché? Perché con la conferenza di Teheran, Churchill, Roosevelt e Stalin decidono che è arrivato il momento di attaccare sul secondo fronte. E il secondo fronte è la Normandia e la Francia. Devono quindi attaccare direttamente la Germania. Ormai l'Italia è caduta, ormai l'Italia si è alleata con gli anglo-americani. Quindi la guerra di partigiana, di liberazione, sta aiutando gli anglo-americani contro i tedeschi. Ora bisogna attaccare da un'altra parte. Non so se vi è chiara questa strategia. Inizialmente fiaccare l'alleanza italo-tedesca da sud. Nel momento in cui quell'alleanza cade e l'Italia si allea con gli anglo-americani, non c'è più bisogno di premere lì. È come un risico. Le truppe devono essere spostate nel nord Europa, in Normandia, e quindi il secondo fronte viene aperto di fatto il famoso 6 giugno 1944. E la famosa giornata dello sbarco in Normandia. È un'operazione imponente, ragazzi. Sono impegnati 150.000 uomini diretti dal generale Eisenhower, è un generale tedesco. Chiunque di voi volesse in qualche modo integrare questa lezione può vedere o tutto il film o delle spezzoni del film di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan. Non è un grandissimo film, onestamente, però la scena dello sbarco è veramente fatta bene, quindi io ve lo consiglio. Saranno 15 minuti, 20 minuti, ma sono fatti veramente bene, come forse solo gli americani sono in grado di fare. C'è una bella ricostruzione di quei drammatici momenti in cui i soldati scendevano attraverso delle navi dalle corazzate e dovevano arrivare sulla spiaggia, e lì li aspettavano dai bunker i cecchini tedeschi, e quindi morirono 10.000 uomini in quella giornata. Comunque, torniamo a noi. Con lo sbarco in Normandia, gli alleati anglo-americani dovevano travolgere le difese tedesche e liberare Belgio e Francia. Contemporaneamente, sempre nell'estate del 43, no, scusatemi, del 44, Parigi insorge contro i tedeschi. Ricordatevi che Parigi dal 40 al 44 è stata occupata dai tedeschi, 4 lunghissimi anni in cui Parigi non era più la capitale della Francia, ma era di fatto in mano ai tedeschi. La resistenza francese, guidata da De Gaulle, che in tutti questi anni aveva guidato la resistenza da Londra, libera la Francia. Contemporaneamente, il fronte orientale, quello sovietico, vede l'Armata Rossa riconquistare gran parte dei propri territori che erano stati invasi con l'operazione Barbarossa dai tedeschi. Ormai la Germania sembra in qualche modo in trappola. Sembrano i tedeschi accerchiati a est dall'Armata Rossa sovietica, a ovest con lo sbarco in Normandia dagli anglo-americani, a sud c'è la lotta partigiana in Italia. Ormai Hitler capisce che la guerra sta volgendo a termine con il rischio concreto di una sconfitta. I tedeschi sono convinti di poter ribaltare comunque le sorti della guerra, perché sono convinti di riuscire ad ottenere prima di tutti la famosa arma segreta. Ragazzi, l'arma segreta sarebbe stata la bomba atomica, e i tedeschi, gli scienziati tedeschi, stavano lavorando alla bomba atomica e stavano lavorando ai cosiddetti razzi V1 e V2. Erano dei razzi potentissimi che avrebbero dovuto raggiungere addirittura l'Inghilterra. Per fortuna non riuscirono a mettere a punto né la bomba atomica né questi razzi. Però Hitler non si arrende, nonostante fu oggetto di un attentato, di un complotto organizzato dagli ufficiali tedeschi che volevano fare quello che di fatto fu successo in Italia con la caduta del fascismo il 25 luglio, cioè volevano eliminare Hitler per poter in qualche modo tentare di salvare la Germania dalla catastrofe, cioè eliminando Hitler volevano concordare un armistizio con gli alleati. Il gioco di parole, fallì. Hitler rimase al potere, quegli ufficiali vennero tutti giustiziati immediatamente, la pace, l'armistizio non si ebbe, anzi fu ordinata la cosiddetta mobilitazione totale, cioè vennero arruolati ragazzini, sedicenni, diciassettenni, per cercare di aumentare il numero dei soldati della Wehrmacht. Contemporaneamente, nei campi di concentramento, si intensificavano la cosiddetta soluzione finale. Sappiamo tutti che cos'è, quella sciagurata, usate voi l'aggettivo, mostruosa, barbara, distruzione sistematica degli ebrei, e non solo degli ebrei, ragazzi, perché ricordatevi che nei campi di concentramento purtroppo non c'erano solo gli ebrei, ma c'erano anche gli zingari, c'erano anche gli omosessuali, ci sono stati vari olocausti. Noi il fine gennaio, 27 gennaio, ricordiamo drammaticamente la Shoah, che è stata un atto di barbarie, ma dovremmo sempre comunque non dimenticarci che ci sono stati vari olocausti, ve lo dico sempre in classe, con terrore dobbiamo ricordare l'olocausto degli zingari, degli omosessuali, dei diversamente abili e anche degli oppositori politici, ma comunque torniamo a noi. Quindi in questo periodo, nel 44, Hitler fa la cosiddetta mobilitazione generale, totale, va avanti, come detto, nei campi di concentramento, la barbara, il barbaro tentativo di annientare, di cancellare gli ebrei, ma i tedeschi devono per la prima volta, il popolo tedesco, fare i conti con i cosiddetti bombardamenti a tappeto. Questa volta non è la Luftwaffe, l'aviazione tedesca, a bombardare l'Inghilterra, questa volta è la RAF, cioè l'aviazione, la Royal Air Force, l'aviazione inglese, insieme a quella americana, a bombardare le città tedesche. La città di Dresda, la città di Amburgo e Francoforte furono le tre città con i danni maggiori. Dresda fu addirittura rasa al suolo, ragazzi. A Dresda ci furono più morti che dopo Hiroshima e Nagasaki. Quindi a Dresda ci furono più morti che con lo scoppio della bomba atomica. La città di Dresda, che si trova nella Germania orientale, fu letteralmente rasa al suolo. Ragazzi, ma letteralmente rasa al suolo, non rimase niente. È stata tutta ricostruita. Così come Amburgo e Francoforte. Oggi Francoforte è una città importante perché è un importante scalo aereo. È un aeroporto molto molto grande da cui partono tutti i voli intercontinentali. Se voi volete andare in America, se volete andare in Oriente, è facile che vi facciano fare scalo a Francoforte. Comunque, detto questo, arriviamo al 45. La Germania ormai è allo stremo, viene attanagliata da una morsa a nord, ovest dagli anglo-americani, a oriente, a est dai sovietici. Contemporaneamente in Italia la lotta partigiana ha ricacciato sempre più indietro l'esercito tedesco, che ovviamente cade anche perché in Italia cade la Repubblica di Salò. Il 28 aprile Mussolini viene catturato, il 25 aprile c'è stata la liberazione di Milano, ecco perché noi ricordiamo, festeggiamo la liberazione, il 25 aprile fu del 45, fu la liberazione di Milano, viene vista come città simbolo della liberazione. Tre giorni dopo Mussolini viene catturato dai partigiani sul lago di Como, Mussolini stava scappando in Svizzera, travestito da generale tedesco, con un bel forziere di preziosi, viene per fortuna riconosciuto, viene arrestato, viene fucilato. Io personalmente non l'avrei fucilato perché Mussolini meritava un giusto processo, e poi sarebbero stati i giudici a decidere cosa fare. Io non l'avrei personalmente, non l'avrei fucilato. Mussolini invece viene fucilato e viene, insieme alla sua amante Claretta Petacci ed alcuni gerarchi fascisti che stavano scappando vigliaccamente, così come Mussolini stava scappando vigliaccamente dall'Italia, e vengono portati a Milano e appesi barbaramente, diciamolo, a testa in giù a Piazzale Loreto. Mussolini meritava un processo, meritava di essere processato e la legge avrebbe deciso. Detto questo, il 30 aprile, anche dopo aver saputo la fine che aveva fatto Mussolini, Adolf Hitler decide di togliersi la vita nel suo bunker di Berlino, imitato da alcuni capi del regime, e solamente tre giorni dopo i sovietici, l'Armata Rossa, entra a Berlino. Entra a Berlino e c'è la famosa foto della bandiera rossa con la falce e martello che sventola sul Reichstag, sul Parlamento tedesco. L'8 maggio del 45 la Germania firma la resa senza condizioni. Finisce in Europa la guerra, in Europa, perché il Giappone non si arrende. La guerra continuava quindi nel Pacifico, in Estremo Oriente, dove vi erano state grandi conquiste giapponesi. La Malesia, le Filippine, la Birmania, Singapore erano tutte conquiste giapponesi che l'impero del Sollevante intendeva mantenere. Il Giappone è stata l'ultima nazione a resistere. L'esercito americano cercava di fiaccare la resistenza giapponese con una serie di incursioni aeronavali. Sono in quelle occasioni che i famosi kamikaze giapponesi si lanciavano con i propri aerei carichi di esplosivo sulle navi americane. Perché? Perché ovviamente il Giappone, anch'esso stanco da anni di guerra, è privato dall'aiuto nazista, ormai si erano arresi. Bene, è messo di fronte a una forza più forte, quella americana. Americani che avevano trovato anche la chiave per la cosiddetta arma segreta. Lì dove Hitler non era riuscito a forzare i tempi e creare la bomba atomica, ci riescono gli americani, grazie anche, dobbiamo dirlo, a molti scienziati europei, tra cui molti scienziati italiani, che erano scappati dall'Europa nazifascista per cercare aiuto, per cercare protezione, per cercare pace, serenità in America. Dopo che nel marzo del 45 Tokyo, la capitale del Giappone, era stata fortemente bombardata, dopo che gli americani avevano vinto nelle battaglie di Okinawa e Iwo Jima, c'è un famoso film anche sulla battaglia di Iwo Jima, molto bello, se vi capita vedetelo, perché in realtà sono due, fatti dallo stesso regista, che è Clint Eastwood. Uno dalla parte dei giapponesi, uno dalla parte degli americani, cioè lo stesso evento visto con occhi diversi, è molto interessante questo. Comunque, il presidente degli Stati Uniti, che non è più Roosevelt, ma è Harry Truman, che è stato eletto presidente dopo che Roosevelt è morto improvvisamente, dopo solo tre mesi da quando era diventato presidente degli Stati Uniti, Harry Truman dà il via libera per sganciare il primo ordigno termonucleare sulla città di Hiroshima. La città di Hiroshima viene bombardata il 6 agosto 45, si parla di 100.000 vittime, molto probabilmente furono di più. Dopo tre giorni, il 9 agosto, un'altra bomba atomica colpisce la città di Nagasaki. Dopo neanche un mese, il 2 settembre, l'imperatore del Giappone firma la resa. Finisce il 2 settembre 1945, di fatto, la Seconda Guerra Mondiale. Io mi fermo qui, nella prossima lezione faremo una lezione specifica sulla resistenza e la lotta partigiana in Italia. Con questa lezione io concludo la guerra mondiale. La prossima lezione, ripeto, sarà sempre legata alla guerra mondiale, ma sarà incentrata sulla resistenza, non solo in Italia, ma prevalentemente quella italiana. Vi saluto.